Cari studenti, le unità didattiche di questa settimana vertono in tema di espulsione dello straniero, ovvero quel complesso quadro normativo per cui lo straniero che non aveva i requisiti per l'ingresso, non ha i requisiti per il soggiorno o non ha più i requisiti del soggiorno, oppure ha tenuto un comportamento contrario alle regole di convivenza e pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale e la sicurezza dello Stato, tale per cui è necessario allontanarlo dal territorio nazionale. La normativa è abbastanza complessa, non di agevole lettura. Abbiamo cercato di renderla il più fruibile possibile, distinguendo in questa settimana le tipologie di espulsione, di respingimento, le modalità di esecuzione dell'espulsione, soprattutto con attenzione alle espulsioni amministrative, i limiti alle autorità preposte a disciplinare questa materia, stabiliti dal nostro ordinamento, e mentre nella prossima settimana affronteremo in modo più complesso e più coordinato quella che è una delle forme di esecuzione dell'espulsione, ovvero la detenzione amministrativa. Chiuderemo poi il corso e la settimana prossima con alcune indicazioni sui reati propri dello straniero, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed il reato di traffico e di tratta degli esseri umani. Partendo, concentrandoci su quelli che sono gli argomenti di questa settimana, cominciamo con fare una principale distinzione. Lo straniero può essere allontanato secondo determinate regole e si distingue principalmente tra l'espulsione e i provvedimenti di respingimento. I provvedimenti di respingimento sono uno strumento attraverso cui si controllano sostanzialmente le frontiere e a loro volta si dividono in due parti, in due tipi di respingimento. Il respingimento immediato, in cui sostanzialmente lo straniero viene rimbalzato alla frontiera, ovvero non entra nel territorio nazionale, ma intercettato la frontiera, valichi della frontiera, verificato che è privo di quei requisiti necessari per l'ingresso, viene rimandato nel paese di origine e di provenienza. Ci sono dei limiti al potere di respingimento dello straniero che sono vari e li avete già incontrati nel corso del vostro studio, vanno soltanto razionalizzati in questa parte di approfondimento. Il respingimento alla frontiera è diverso dal respingimento differito, che è invece un istituto molto particolare, di definizione molto complessa e dai contorni non particolarmente chiari, che è sostanzialmente un provvedimento scritto attualmente prevede, nel momento in cui lo straniero viene intercettato alla frontiera subito dopo l'ingresso, lo straniero, invece di essere rimandato immediatamente indietro, quindi attraverso un respingimento immediato e rimbalzato alla frontiera, viene fatto entrare temporaneamente sul territorio nazionale, o perché ha fatto ingresso autonomamente ed è stato intercettato immediatamente dopo il suo ingresso, o perché si è presentato in varico di frontiera privo dei requisiti necessari per l'ingresso e se è stato necessario per necessità di pubblico soccorso il suo ingresso all'interno del territorio nazionale. Il respingimento fino a alcuni anni fa si trattava di un provvedimento che aveva una natura particolarmente poco definita non era nemmeno chiaro in quali termini tassativi doveva avvenire questo respingimento. Attualmente alcune di queste incertezze sono state definite con gli interventi più recenti, decreto legislativo del 2000, decreto legge 132 del 2018, che ha previsto una sorta di procedura di convalida del respingimento, quindi un controllo giurisdizionale del respingimento, stabilendo una competenza in capo al giudice di pace che deve, entro determinati termini che poi vedrete, convalidare questo tipo di provvedimento. E le espulsioni invece le distinguiamo in diverse forme. Vi sono delle espulsioni che sono sostanzialmente giudiziarie e delle espulsioni che sono amministrative. Le espulsioni giudiziarie, come dice il termine stesso, sono espulsioni che vengono adottate dal giudice in determinate condizioni, in determinate situazioni, o quale misura di sicurezza, quindi come strumento di tutela della sicurezza nazionale. In questi casi, quando vi sono le espulsioni disposte dall'autorità giudiziaria, vi è sempre una commissione di un reato che è presupposto dell'adozione dell'espulsione dell'autorità giudiziaria. Quindi può essere una misura di sicurezza, può essere una misura alternativa alla detenzione, quindi invece di scontare la pena, che non deve essere superiore, anche il residuo di maggior pena di 2 anni, invece di scontarla in Italia, lo straniero viene espulso dal territorio e può rientrare nel proprio paese di origine, senza ovviamente la possibilità di far reingresso in Italia. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della pena è proprio un caso in cui invece la pena viene sostituita con l'allontanamento. Lo straniero non sconterà la pena in Italia, ma verrà ovviamente allontanato e non potrà di nuovo farvi rientro. Queste forme di espulsione sono delle espulsioni di natura appunto giudiziale, che si collocano all'interno o all'esito dell'iter giudiziario ed hanno delle conseguenze che poi vedrete nello studio dell'unità didattica. L'unità didattica 16ª invece si occupa dell'espulsione amministrativa, ovvero dell'espulsione che ha una natura non giudiziaria, quindi che prescinde in alcune sue forme dalla commissione di un reato. L'espulsione amministrativa può essere di natura ministeriale o prefettizia, a seconda della tipologia di espulsione e dell'organo ovviamente che la adotta. L'espulsione ministeriale, come dice il nome stesso, è quella adottata dal Ministro dell'Interno ed è adottata per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, oppure per motivi di prevenzione del terrorismo. Quindi parliamo di ipotesi in cui lo scopo è quello di tutelare la sicurezza nazionale. Le espulsioni prefettizie invece sono quelle, diciamo, più comuni e si verificano in determinati casi. Il caso in cui lo straniero è entrato sul territorio perché ha fatto un ingresso irregolare, e vedrete su questo punto quali sono le difficoltà di distinzione tra questa fattispecie di espulsione amministrativa e il respingimento differito. L'espulsione per irregolarità del soggiorno: lo straniero che è entrato irregolarmente e poi è rimasto sul territorio nazionale irregolarmente, quindi non ha i requisiti per il soggiorno. Attenzione, in questo caso il suo ingresso poteva anche essere regolare, poi nel tempo ha perso i requisiti per il soggiorno entrando in una condizione di clandestinità. E infine l'espulsione per motivi di pericolosità sociale, ovvero quei casi in cui lo straniero ha tenuto un comportamento, non necessariamente che è sfociato in una condanna. La condanna può essere uno degli elementi che portano a ritenere necessaria adozione di un'espulsione per pericolosità sociale, tali per cui appunto lo straniero può essere ritenuto pericoloso a vivere comune. Le conseguenze dell'espulsione sono quelle di un divieto di reingresso in Italia secondo determinate regole. L'espulsione, come abbiamo detto, è adottata o dal ministro o dal prefetto e deve essere eseguita, nel senso che in capo a queste due autorità vi è il potere di espellere lo straniero con un provvedimento scritto, ma come lo straniero viene fisicamente allontanato dal territorio è un compito che è demandato tendenzialmente al questore, quindi alle forze di polizia. L'esecuzione dell'espulsione ministeriale è sempre attraverso l'accompagnamento coattivo alla frontiera, cioè lo straniero viene preso e portato fuori dal territorio nazionale nell'imminenza. Questo avviene tendenzialmente appunto per le espulsioni ministeriali, per le espulsioni giudiziarie e per tutti quei casi in cui lo straniero vi è un'immediata disponibilità di un vettore, perché poi se devo accompagnare una persona fuori dal territorio nazionale devo avere i mezzi. E lo straniero è identificato, identificabile. Ad esempio, questa tipologia di esecuzione dell'espulsione è molto utilizzata nel caso in cui si tratti di cause di si tratta di cittadini che hanno un accordo di riammissione con l'Italia o con l'Unione Europea, per cui possono essere riportati nel proprio paese in base alla sola sedicenza. Non è necessario che sia titolare di un passaporto, che vi sia un nulla osta da parte dell'autorità consolare del paese di origine in Italia che lo identifica come cittadino di quello Stato e quindi ne permette l'allontanamento dall'Italia. E l'accompagnamento coattivo alla frontiera si dispone quando c'è un pericolo di fuga, e sul significato di pericolo di fuga vi invito a leggere con attenzione l'approfondimento nella unità didattica. Quando si deve ricorrere all'accompagnamento coattivo, il prefetto stesso può concedere un termine per la partenza volontaria. La partenza volontaria è una misura alternativa alla detenzione amministrativa, al trattenimento presso il CPR. Tenete conto che tutta la materia è stata disciplinata principalmente dal testo unico immigrazione e poi ha subito fortissime modifiche, anche se non sempre in modo corretto e non sempre in modo aderente a quella che è la cosiddetta direttiva rimpatri, direttiva europea che è stata recepita con molto ritardo nel nostro ordinamento, la direttiva 2008/115 CE, che si pone in una ottica completamente diversa da quello che era il nostro sistema, ed è ancora così, in alcuni punti il nostro sistema è ancora contrastante con la direttiva. L'ottica differente qual è? Quella di favorire, tendenzialmente, secondo la matrice europea della normativa in materia di espulsione, di favorire il più possibile una partenza volontaria dello straniero che sia attraverso delle forme di agevolazione, fornendo allo straniero il tempo per potersi allontanare e quindi favorendo una forma di allontanamento e di espulsione che sia il più possibile soft, attraverso l'indicazione di una serie di misure che garantiscano ovviamente che questo esodo volontario dello straniero dal territorio nazionale avvenga veramente, effettivamente, come quindi l'obbligo di firma, presentandosi all'autorità di pubblica sicurezza, il trattenimento del passaporto fino al momento della partenza, eccetera. Qualora questo non sia possibile, e quindi non sia possibile concedere questo termine per la partenza volontaria, che normalmente è un periodo compreso tra i 7 e i 30 giorni, e non sia nemmeno possibile, questo non è possibile in una serie di casi, ad esempio nel più frequente è che lo straniero deve chiedere il termine per la partenza volontaria. Se non lo chiede, e frequentemente lo straniero dice no, non voglio tornare nel mio paese, già solo questo è sufficiente per escludere la possibilità che vi sia, si possa ricorrere alla misura di partenza volontaria. Quindi si rientra nell'obbligo di accompagnamento coattivo alla frontiera, cosa che non è sempre possibile fare, anche perché l'accompagnamento coattivo alla frontiera prevede una forma di convalida in termini molto stretti da parte dell'autorità giudiziaria, e quindi l'alternativa è quella del trattenimento presso un centro per permanenza e rimpatri, di cui studieremo le modalità e i termini e le varie caratteristiche la settimana prossima. Qualora non sia possibile trattenere lo straniero in un CPR perché ad esempio non c'è posto, allora il questore ordina allo straniero di allontanarsi dal territorio nazionale nel termine di 7 giorni. Attenzione che questo ordine, di cui all'articolo 14,5 bis del decreto legislativo 286 del 98, che è testo unico immigrazione, non è da confondere con la partenza volontaria. La misura della partenza volontaria è una forma di esecuzione dell'espulsione con determinate caratteristiche, che si configura come appunto forma di allontanamento soft dello straniero. L'ordine di allontanarsi nel termine di 7 giorni emesso dal questore quale forma esecutiva dell'espulsione ha delle conseguenze diverse in caso di inottemperanza, ma anche una finalità completamente diversa. Vi sono dei casi tuttavia in cui questo potere di espulsione del prefetto e anche del ministero in alcune situazioni è limitato. È limitato perché ci sono delle ipotesi appunto in cui questo potere ablativo dello Stato si recede a fronte della tutela di altri interessi ritenuti più elevati, di tutela di altri diritti fondamentali. Parliamo di casi in cui il prefetto è tenuto a casi in cui appunto vi sia un divieto di espulsione assoluto, ed è il principio di non refoulement di cui abbiamo già parlato, In questo caso, anche in caso di pericolo per la sicurezza dello Stato, anche in caso di pericolo di natura terroristica, lo straniero non può essere allontanato nel caso in cui rischi di essere nel proprio paese d'origine sottoposto ad atti di persecuzione per i motivi di cui l'articolo 19,1, oppure atti di tortura e gravi forme di violazione dei diritti fondamentali, secondo quanto disposto dall'articolo 19,1.1. Altre forme temperate di divieto di espulsione sono previste all'articolo 19,2, cioè determinate categorie di stranieri, per le condizioni in cui vertono in quello specifico momento, non possono essere oggetto di espulsione, tranne nel caso in cui rappresentino un pericolo per la sicurezza nazionale e la sicurezza dello Stato, quindi non i casi di rischi per la sicurezza dell'ordine pubblico. Stiamo parlando di casi in cui determinate categorie, come per esempio i minori stranieri non accompagnati, come per esempio le donne in stato di gravidanza ed altre due categorie che appunto non possono essere allontanate se non per i motivi che abbiamo già visto. Da ultimo, anche le forme di anche neointrodotta fattispecie di cui l'articolo 19,1.1 secondo paragrafo è una forma di divieto di espulsione. Parliamo del caso in cui l'allontanamento dello straniero rappresenti una violazione del suo diritto all'unità e al familiare e alla sua vita privata. In questi casi, badate bene, parliamo di un divieto di espulsione molto molto temperato, nel senso che questo interesse dello Stato allontanare lo straniero viene comparato con il diritto all'unità familiare dello straniero stesso, e che recede nel momento in cui lo straniero diviene o può essere ritenuto un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale. Quindi non parliamo più di terrorismo, non parliamo più di sicurezza dello Stato, ma parliamo poi in realtà di quella che è la cosiddetta pericolosità sociale, che può derivare ad esempio dalla commissione di determinati reati, dall'aver riportato determinate sentenze. Buono studio a tutti.